Questa mattina leggeremo la parabola del buon samaritano, che ha a che fare con la misericordia di Gesù, perché, come cercherò di illustrare, nella lettura che i padri hanno compiuto di questa parabola, riconoscendola come un'allegoria, hanno visto nel buon samaritano Gesù stesso. Cercheremo di leggerla quindi con il duplice registro, quello cristologico e quello antropologico. Partiamo da una osservazione che trova alcuni elementi rispecchiati nella parabola stessa. Nei gruppi sociali organizzati, le persone si ritagliano un ruolo o se lo sentono affidato. Attuando questo ruolo, pensano di vivere la propria responsabilità sociale, che nello stesso tempo libera dal senso di onnipotenza e rispetta il ruolo e la responsabilità di altri. Non sarebbe difficile a questo riguardo richiamarsi all'immagine del corpo che San Paolo utilizza, per esempio, nel capitolo 12 della prima lettera ai Corinzi. Ognuno al suo posto contribuisce al buon funzionamento del tutto. In questo modo si evitano prevaricazioni e si permette a ognuno di sentirsi valorizzato. Sintomatico che nella individuazione e nella presentazione delle persone molte volte si utilizza la funzione che esse svolgono. Per esempio, si può dire che Don Simone è curato di Monpiano. Non lo si presenta come Don Simone semplicemente, lo si presenta per il ruolo che svolge all'interno del presbiterio diocesano. La persona tale è parroco di Breno, quell'altra è parroco di Lovere, questo è vescovo di Canicattì. Questo è il ragioniere che tiene la contabilità della parrocchia, questo è il mio medico. Si identificano le persone appunto con il ruolo che svolgono. Questa prospettiva, se assunta in forma unilaterale, rischia di far identificare la persona con il ruolo e alla fine giunge a bloccare la possibilità che la medesima persona giunga a sviluppare potenzialità che vanno oltre il ruolo che le è riconosciuto. Che la prospettiva sia troppo angusta lo si coglie almeno da tre indizi. Il primo, il disagio che si prova quando si è identificati con una funzione. Dà fastidio essere catalogati in una categoria, benché se questa ha un riconoscimento sociale faccia piacere appartenervi, dà lustro. Secondo, la deresponsabilizzazione quando appare una necessità non legata al proprio ruolo. Capita frequentemente di dire non tocca a me, perché a me tocca qualcosa d'altro. Terzo, la riduzione degli spazi vitali di interesse. Se io ho questo ruolo da svolgere, io mi penso dentro questo ruolo e tutto quello che è al di fuori di questo ruolo non mi riguarda. In effetti, la persona vale più del ruolo che svolge. E la vita è più ampia della funzione sociale che si offre. Se le persone si identificassero con il ruolo, vorrebbe dire che potrebbero essere presto sostituite con delle macchine, cosa che peraltro sta già avvenendo nella organizzazione aziendale. Il ruolo è finalizzato a offrire un servizio alla società sulla base di bisogni prestabiliti e permette alla persona una limitata creatività. Per tornare sempre a Don Simone, il curato deve svolgere questi ruoli e non deve andare al di là di questi. La creatività può essere svolta, sviluppata, solo all'interno di quel ruolo. In questo senso, se il ruolo diventa l'unico criterio di azione, produce la mortificazione della persona. Queste notazioni possono essere viste sullo sfondo del brano che vogliamo commentare, e cioè Luca 10, 25, 37. In questo brano si può scoprire che la volontà di Dio non si scopre nella osservanza rigida del ruolo, ma si scopre nelle circostanze che provocano apertura, benché sconvolgano i piani. Il ruolo predetermina le azioni della persona. E nella parabola noi vediamo che ci sono dei ruoli: il levita, il sacerdote, il mercante. I primi due si lasciano determinare semplicemente dal ruolo. Il terzo coglie invece dalla situazione che incontra una provocazione. E vedremo che Gesù presenta questo terzo personaggio come esemplare anche per lo scriba che gli pone l'interrogativo. Nella domanda che lo scriba rivolge a Gesù c'è il desiderio, prima, di sapere quale sia il comandamento più grande. Poi, chi è il mio prossimo? La domanda conclusiva della parabola, che notiamo bene, è tipica solo di Luca, mostra che Gesù ribalta la prospettiva dello scriba. Lo scriba domanda chi è il mio prossimo e Gesù gli dice tu puoi diventare prossimo. La domanda iniziale dello scriba noi la troviamo anche nel Vangelo di Marco e di Matteo. E peraltro in forma non polemica in Matteo e in Marco. E qui invece, in Luca, la si trova in forma polemica. Un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova. E quel per metterlo alla prova dice l'intenzione, non certo positiva, dello scriba. Gesù racconta la parabola per rompere l'ovvietà anche del modo di pensare l'amore del prossimo. Lo scriba sapeva qual era il comandamento, e però voleva capire da Gesù se sapeva sciogliere uno degli enigmi che c'erano nel dibattito del suo tempo, perché la determinazione di chi fosse il prossimo era presente nella discussione tra gli scribi. Gesù mostra di saper rispondere, ma al di là degli schemi abituali del tempo. Lo scriba, nel porre la domanda a Gesù, si pone nella scia della ricerca abituale dei dottori della legge, che disquisivano su chi dovesse essere ritenuto prossimo per il pio israelita. Nella tradizione ebraica si andava da chi era appartenente alla propria famiglia, al proprio popolo, al forestiero. In quest'ultimo caso si trattava già di una notevole apertura. Comunque il prossimo era ritenuto sempre una persona più o meno vicina. Gesù ribalta la prospettiva. Lo notavo già, la domanda che alla fine rivolge allo scriba mira a fargli comprendere che è lui che deve, può farsi prossimo. Ciò significa che prossimo si diventa per una decisione che nasce dal lasciarsi provocare da una situazione di bisogno, che è quanto dire: il prossimo non lo trovi predeterminato, il prossimo diventi tu in forza di una decisione. E per arrivare a questo si attua un processo nel quale si rimodella il proprio comportamento, che a sua volta rimodella la persona. Non a caso lo scopo della parabola che provoca l'interlocutore a prendere posizione è quello di far cambiare il modo di pensare e di comportarsi. La domanda con la quale la parabola è introdotta e quella di Gesù a conclusione costringe lo scriba a decidersi per un personaggio del racconto e quindi a decidere di sé. Questa è una metodica che Gesù utilizza frequentemente. Nel raccontare la parabola introduce più di un personaggio e ogni personaggio rispecchia una visione. Gesù alla fine pone una domanda: quale di questi è stato prossimo? E lo scriba deve decidere da che parte sta. E decidendo per uno dei personaggi, con la relativa visione, in ultima analisi decide di sé. Il metodo parabolico di Gesù, in questo senso, è provocante a una decisione. Ora lo scriba sa che può essere prossimo come lo è stato il samaritano, perché lo scriba alla fine riconosce che è stato il samaritano prossimo di quel malcapitato. La provocazione è tanto più forte se si tiene conto di come fossero considerati i samaritani in Israele. Persone contaminate per il fatto che si erano mescolate con altri popoli. A uno scriba non può che apparire provocatorio che un impuro venga proposto da Gesù come modello di chi si fa prossimo. L'esemplarità di un estraneo non appartiene alla mentalità di un dottore della legge. Su questa notazione si potrebbe recuperare la valenza cristologica della parabola, più volte sottolineata dai padri della Chiesa. Il samaritano chi è? Cristo, che si prende cura dell'umanità ferita e la affida alla Chiesa fino al suo ritorno. C'è un bellissimo commento di Origene a questa parabola. Il Samaritano è Cristo, quel mal capitato è l'umanità ferita, e quel mal capitato sta scendendo da Gerusalemme a Gerico. Gerusalemme è il cielo, Gerico è la terra. La legge e il culto, il sacerdote e il levita, non sono in grado di farsi carico dell'umanità ferita. Arriva un altro, uno straniero, e questo straniero è Gesù Cristo, che si fa carico del mal capitato, dell'umanità, la carica sul suo giumento, che per origine è la croce. E poi consegna questa umanità ferita a chi? Alla Chiesa. E dice alla Chiesa: prenditi cura dell'umanità ferita fino al mio ritorno, ecco la parusia. Quindi è una lettura allegorica in chiave cristologica della parabola. L'interpretazione allegorica ha lo scopo di mettere ancora più in evidenza che nel farsi prossimo si ripropone il comportamento di Gesù. E si tratta di una serie di azioni che traducono la compassione del versetto 33. Lo vide e ne ebbe compassione. La compassione non consiste in un semplice moto del sentimento. Benché il verbo greco utilizzato, esplanchisthe, che è lo stesso verbo che viene usato nel capitolo 15 quando parla del padre, quando vede arrivare il figlio, gli si muovono le viscere. La compassione, intesa come sentimento, è solo l'avvio, perché poi il samaritano mette in atto una serie di gesti. Se la compassione si fermasse nel moto del sentimento, allora vorrebbe dire che non produce alcunché in rapporto alla vita della persona malcapitata. E invece il samaritano si prende cura di questa persona. E il prendersi cura è finalizzato a ridare vita. Lo lasciarono mezzo morto. A questo punto bisogna ritornare alla domanda iniziale dello scriba, il quale è alla ricerca, pur in forma polemica, di sapere quale sia la volontà di Dio. Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli disse: che cosa sta scritto nella legge, che cosa vi leggi? Cercare la volontà di Dio voleva dire cercare la via che conducesse alla vita eterna. Nella tradizione ebraica il raggiungimento della vita eterna era possibile a chi facesse la volontà di Dio, cioè osservasse i comandamenti. E la sintesi dei comandamenti era vista nel famoso Shema Israel, che qui viene indicato: amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutta la forza e con tutta, e il prossimo tuo come te stesso. Con l'aggiunta: amerai il prossimo tuo come te stesso, che è ripreso dal Levitico. Lo Shema, Israel, lo troviamo in Deuteronomio 6:5. Colpisce che lo scriba non si soffermi sull'amore di Dio quando risponde alla domanda di Gesù. Quasi già sappia chi sia Dio e come con Lui ci si debba comportare. Perché il problema non era quello come si fa ad amare Dio. Il problema era piuttosto come si fa ad amare il prossimo. Perché supponeva la soluzione del problema: chi è il mio prossimo? La risposta a cui la parabola conduce è che il prossimo non va cercato all'esterno di sé, ma in se stessi, una volta che ci si sia lasciati provocare dalla situazione che si è presentata. Nel raffronto tra il sacerdote, il levita e il samaritano, appare evidente che il prossimo è il samaritano. Ma perché gli altri due non sono prossimo, non diventano prossimo? Il racconto di per sé non risponde alla nostra domanda. Ma la risposta si può desumere dalla comprensione di sé che l'uno e l'altro potrebbero aver avuto, il ruolo che dovevano svolgere. Non era compito né del sacerdote né del levita farsi carico delle miserie sociali. La loro funzione era cultuale e per il sacerdote anche legale. Il sacerdote era il depositario della Torah, della legge, e doveva spiegarla. In essi, nei due, la funzione prevale sulla manifestazione della volontà di Dio che appare nella situazione di bisogno. In questo modo, essi attuano la volontà di Dio rispettando il loro ruolo. Il mio ruolo è quello di presiedere al culto, di servire al culto, e io così faccio la volontà di Dio. Potremmo dire: nulla da eccepire, a ciascuno il suo compito. Ma basta questo per compiere la volontà di Dio? Dipende da come la si intenda. Se la volontà di Dio è precostituita sulla base della funzione, non ci sarà alcuna circostanza che la possa svelare. Tutto è già chiaro, tutto sta già scritto. Il ruolo del sacerdote, il ruolo del levita erano prestabiliti. Anche lo scriba che pone la domanda a Gesù sa bene qual è il suo compito, quello di interpretare la legge. Gesù però conduce oltre. La volontà di Dio non la si conosce in concreto una volta per tutte. La si impara a conoscere dalle circostanze e lasciandosi indicare lo stile fondamentale dallo stesso Gesù. Sicché non basta più la legge antica per vivere. Occorre fare proprio il modo di essere di Gesù, ma nella forma concreta che la vita presenta. In altri termini, il discernimento della volontà di Dio si attua domandandosi come Gesù si comporterebbe in questa circostanza. Ebbene, soprattutto nel Vangelo di Luca, Gesù è colui che si fa prossimo ai miseri. Cifra di una umanità ferita per prendersi cura di loro. Abbiamo letto il capitolo 4, l'autopresentazione di Gesù nella sinagoga di Nazaret. L'avvio del ministero di Gesù con la citazione di quei testi e più in generale la ricerca che Gesù attua dei poveri, dei peccatori, dei diseredati, stanno ad indicare come si manifesti la volontà di Dio. Chi vuole cercare la volontà di Dio ha un paradigma, notiamo bene, non delle azioni concrete da compiere, ma dello stile di porsi nei confronti delle situazioni concrete. Ora, se si vuole avere la vita eterna, la domanda dello scriba, cosa devo fare per avere la vita eterna? Si dovrà assumere come esemplare di azione lo stesso Gesù, poiché è in Lui che si manifesta la volontà di Dio. Non si può dimenticare a questo riguardo sia l'inno di Filippesi 2:6-11, Gesù Cristo che non ritenne una preda da trattenere per sé, eina isa theo, l'essere uguale a Dio, ma spogliò se stesso. Quando si commenta questo testo da parte di Origene, lo si pone in rapporto al samaritano. Oppure, Seconda Corinzi 8:9, nel contesto dell'esortazione a essere generosi nella colletta per la comunità di Gerusalemme. Lui che era ricco si fece povero per arricchire noi con la sua povertà. E quindi dice, non siate spilorci, imparate da Gesù Cristo. Nei due casi, due riferimenti che ho appena proposto, si descrive l'atteggiamento di Gesù finalizzato a dare vita all'umanità. Sicché chiunque sia effettivamente alla ricerca della volontà di Dio non potrà immaginare che essa sia iscritta solo nel ruolo, pur importante, che svolge. Dovrà piuttosto domandarsi se non ci sia qualcosa che eccede il ruolo, perché l'amore per Dio comporta l'amore per chi si trova in situazione di bisogno. A fronte di questa affermazione potrebbe sorgere l'interrogativo: ma ciò vale anche quando il ruolo non lo prevede? La domanda sorge da una concezione del ruolo oppure dal desiderio di giustificarsi, come fa lo scriba. Siamo bene al versetto 29. Ma quegli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: e chi è il mio prossimo? La vera questione riguarda piuttosto il senso del ruolo. Questo potrebbe essere un luogo nel quale ci si difende. In questo caso non sarebbe più modellato su Gesù. In ultima analisi, tra i discepoli di Gesù, ogni ruolo ha una funzione comune: far trasparire la cura di Gesù per l'umanità. Indiscutibile che anche l'attuazione del proprio ruolo è un modo di esercitare l'amore. Se così non fosse, si diventerebbe dei funzionari di una organizzazione, con la conseguenza di far inaridire il cuore. Tuttavia, se l'anima della propria attività è l'amore, non sarà difficile lasciarsi provocare dalle situazioni che richiedono amore, cioè cura di chi è ferito in qualsiasi forma. Da qui possono derivare conseguenze sia per quanto attiene alle priorità da attribuire al proprio ministero, sia per quanto attiene allo stile con il quale lo si esercita. Relativamente al primo aspetto, benché noi preti ci lamentiamo molte volte di dover dedicare troppo tempo a occupazioni precostituite da altri e quindi di essere funzionari, forse ci si potrebbe domandare se si abbiano occhi aperti per accorgersi delle autentiche necessità delle persone. Per quanto attiene al secondo aspetto, quello dello stile, ci si potrebbe domandare se la fretta non porti in alcune circostanze a non prendersi cura effettivamente delle persone. Il samaritano della parabola era in viaggio. Gli interpreti lo identificano con un mercante. Perché? Perché aveva a disposizione del denaro. E non era poco il denaro che aveva a disposizione. Eppure vede e si prende cura, consumando tempo e denaro. Ovvio che può fare la seconda cosa, cioè consumare tempo e denaro, perché vede. Ma vede in modo diverso dai primi due. Nei tre casi, sacerdote, il levita, il samaritano, si usa il participio presente idon, vedendolo. Ma mentre i primi due passano oltre, il terzo si avvicina. I primi due non si lasciano provocare a compassione. Il samaritano, quindi, vede in modo diverso. Vuol dire che non vede solo con gli occhi, ma con il cuore, le viscere. Fa intendere il verbo usato nel versetto 33 che prima ricordavo. E il cuore non resta indifferente di fronte alle persone ferite, anche se quello che si fa non è iscritto nel proprio ruolo. Noi a volte ci lamentiamo di ciò che il nostro ruolo ci chiede, ma dobbiamo riconoscere che molte volte il ruolo diventa una gabbia di difesa. La parabola mi pare che sia provocatrice anche per noi, se sullo sfondo di essa vediamo il significato cristologico. Vi lascio tre piste, visto che a Simone piacciono le piste.
Quella nera, quella rossa.
La prima. Nel mio agire, da che cosa mi faccio guidare? Dal ruolo o dalla compassione? La seconda. In che misura so vedere la situazione delle persone? In che misura so vedere la situazione delle persone? La terza. Come procedo nella ricerca della volontà di Dio? Come procedo nella ricerca della volontà di Dio?